08 marzo 2012. Più gorilla del previsto nel nostro genoma. Il completo sequenziamento del genoma del gorilla ha mostrato che in alcuni punti esso è più simile al nostro di quello dello scimpanzé, il primate a noi evolutivamente più vicino. Ciò apre le porte all'ipotesi che per un certo tempo ci sia stato un flusso di geni anche dopo la divergenza iniziale fra le due specie avvenuta circa 10 milioni di anni fa, come avvenne molto tempo dopo fra uomo e Neanderthal. Il genoma del gorilla è stato completamente sequenziato da un gruppo internazionale di ricercatori che ne dà notizia in un articolo pubblicato su Nature. Ciò ha permesso di confrontare per la prima volta i genomi di tutte e quattro le grandi scimmie viventi uomo, scimpanzé, gorilla e orango e ottenere una prospettiva unica sulle nostre origini, oltre a fornire informazioni importanti per la biologia e la conservazione dei gorilla. Il genoma del gorilla è importante perché mette in luce il momento in cui i nostri antenati si sono discostati dai nostri più vicini cugini evolutivi. Ci permette anche di esplorare le similitudini e le differenze tra i nostri geni e quelli del gorilla, il più grande primate vivente, dice Ivan Scully del Wellcome Trust Sanger Institute e primo autore dell'articolo. Una delle sorprese venute dal sequenziamento è che, pur confermando che il nostro parente più prossimo è lo scimpanzé, ha anche mostrato che per molti aspetti una parte significativa del genoma umano è più simile a quello del gorilla che a quello dello scimpanzé. Esseri umani e scimpanzé sono geneticamente più vicini l'uno all'altro nella maggior parte del genoma, ma i ricercatori hanno infatti scoperto molti punti in cui non è così, tanto che 15% del genoma umano è più vicino al genoma del gorilla che a quello dello scimpanzé, e il 15% del genoma dello scimpanzé è più vicino al gorilla che all'uomo. In tutte e tre le specie, i geni relativi alla percezione sensoriale, all'udito e allo sviluppo del cervello hanno mostrato un'evoluzione accelerata, ma soprattutto negli esseri umani e nei gorilla. I nostri risultati rivelano non solo differenze significative tra le specie che riflettono milioni di anni di divergenza evolutiva, ma anche analogie in una serie di cambiamenti paralleli avvenuti nel corso del tempo dopo la separazione dal loro antenato comune, afferma Chris Tiller Smith, uno dei coordinatori dello studio. Abbiamo scoperto che i gorilla condividono molti cambiamenti genetici paralleli con gli esseri umani, tra cui l'evoluzione dell'udito. Si era ipotizzato che la rapida evoluzione dei geni dell'udito umano fosse legata all'evoluzione del linguaggio. I nostri risultati lo mettono in dubbio, dato che nel gorilla questi geni si sono evoluti a un tasso simile a quelli degli esseri umani. Il team ha scoperto che la divergenza dei gorilla da esseri umani e scimpanzé si è verificata circa 10 milioni di anni fa. La ripartizione tra gorilla orientale e occidentale è invece stata graduale ed è molto più recente, anche se ormai sono geneticamente ben distinti. Questa divisione, osservano i ricercatori, è in qualche modo paragonabile alla separazione tra scimpanzé e bonobo, o fra esseri umani moderni e Neanderthal. A queste relazioni sorprendenti possono aver contribuito vari fattori, come il flusso di geni tra specie dopo la loro divergenza iniziale, osservano Richard A. Jims e Jeffrey Rogers dello Human Genome Sequencing Center del Baylor College of Medicine in un commento all'articolo sempre su Nature. Ci sono prove di un simile flusso genico tra i Neanderthal e il lignaggio che alla fine ha prodotto l'uomo moderno, e tra primati non umani morfologicamente differenziati che spesso vengono considerati specie separate, per esempio macachi e babbuini. Così i dati presentati da Scarli e colleghi suffragano una crescente sfida all'idea che la diversità delle specie dei primati aumenti sempre attraverso un processo in cui una specie si divide rapidamente e irreversibilmente in due specie figlie geneticamente isolate. Verso lo spettro dell'antimateria. Passo in avanti cruciale nella misurazione del primo spettro di emissione di un atomo di antidrogeno, la controparte dell'atomo di idrogeno nel mondo dell'antimateria. L'atomo di idrogeno è fissato nella memoria di chi ha studiato fisica come lo è l'infinito di Leopardi per tutti gli studenti. È infatti il primo e più importante modello atomico studiato e descritto storicamente, e il primo affrontato nei corsi di meccanica quantistica. La sua importanza risiede nella semplicità della sua struttura e nell'accuratezza con cui il suo spettro di emissione può essere rilevato e confrontato con le previsioni della teoria. Ora la storia della fisica sembra rivivere una sorta di déjà vu grazie a un nuovo esperimento condotto al CERN di Ginevra. Secondo quanto annunciato su Nature, che ne pubblica un resoconto, lo studio è il primo passo verso la realizzazione delle prime misurazioni spettroscopiche dell'antidrogeno, la controparte dell'atomo di idrogeno nel mondo dell'antimateria formata da un positrone, l'antielettrone e un antiprotone. Lo spettro dell'idrogeno è un mezzo valido per determinare il valore di costanti fondamentali e per sfidare i limiti della fisica, compresi quelli dell'elettrodinamica quantistica. Mediante il confronto con i parametri misurati per l'antidrogeno si riesce infatti a verificare la validità dell'invarianza per le trasformazioni CPT, coniugazione di carica, parità e inversione temporale. Le nuove misurazioni sono state effettuate presso il deceleratore di antiprotoni del CERN, grazie anche alle tecniche di confinamento in trappole magnetiche di atomi di antidrogeno freddi messe a punto solo 2 anni fa per la collaborazione Alpha Anti-Hydrogen Laser Physics Apparatus, sempre al CERN. Una volta confinati, gli antiatomi sono stati irradiati con microonde, la cui frequenza è stata accuratamente calibrata in modo da produrre una risonanza verso lo spettro dell'antimateria. Secondo quanto riferito nell'articolo, è stato possibile osservare per la prima volta il verificarsi di transizioni quantistiche risonanti nell'antidrogeno. In particolare, la manipolazione dello stato di spin interno degli atomi ha permesso di indurre transizioni risonanti tra i livelli iperfini dello stato fondamentale del positrone. Per decenni, gli scienziati hanno cercato di studiare le proprietà intrinseche degli atomi di antimateria nella speranza di trovare nuove informazioni con cui rispondere alle questioni fondamentali dell'universo, ha spiegato Mike Hayden, ricercatore della Simon Fraser University di Burnaby, in Canada, membro della collaborazione Alpha e coordinatore dello studio. Intorno agli anni 50, i fisici hanno ottenuto i primi risultati nell'applicazione delle microonde allo studio di atomi ordinari come l'idrogeno. Ora a 60 anni di distanza, siamo testimoni delle prime interazioni delle microonde con un antiatomo. Mangiare senza ingrassare, meno endocannabinoidi. Uno studio su topi geneticamente modificati ha scoperto che basta limitare la produzione di un endocannabinoide coinvolto nel metabolismo energetico per non aumentare di peso anche con una dieta ad alto tenore di grassi. Biologia medicina. I fumatori di cannabis conoscono bene gli effetti della sostanza sull'appetito. Ora un gruppo di ricercatori statunitensi della Yale University e dell'Università della California a Irvine, insieme con colleghi italiani dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona, ha scoperto l'origine di un effetto di portata ben più grande che coinvolge gli endocannabinoidi e il loro effetto sulla regolazione del metabolismo energetico. In quest'ultimo studio, pubblicato sulla rivista Cellulare Metabolism, Daniele Piomelli, professore di farmacologia dell'Università della California a Irvine, ha ingegnerizzato i neuroni nel lobo frontale di topi di laboratorio per limitare la produzione di un endocannabinoide denominato 2-AG. Questo endocannabinoide è prodotto nel cervello di tutti i mammiferi e si ritiene che consenta di controllare l'attività dei circuiti neurali del proencefalo coinvolti nella gestione del consumo di energia. Come risultato, questi topi geneticamente modificati mangiavano di più e si muovevano di meno rispetto ai loro simili con patrimonio genetico inalterato, ma non guadagnavano peso anche se seguivano una dieta ad alto tenore di grassi. Oltre a ciò, non sviluppavano alcun segno di sindrome metabolica, una combinazione di disturbi che vanno dall'obesità all'ipertensione, che incrementa il rischio di patologie cardiovascolari e di diabete. Abbiamo scoperto che questi topi erano resistenti all'obesità poiché consumavano più calorie prodotte dalla dieta ricca di grassi rispetto ai topi normali, ha spiegato Piomelli. Sapevamo che gli endocannabinoidi hanno un ruolo cruciale nella regolazione del metabolismo energetico, ma questa è la prima volta che troviamo a che livello ciò avviene. In particolare, si è scoperto che i topi mutanti rimanevano magri poiché il loro tessuto adiposo bruno, che in tutti i mammiferi ha lo scopo di mantenere caldo l'organismo, diventava iperattivo ed era convertito in calore a un tasso molto più alto del normale. Il controllo dei livelli di 2-AG potrebbe dunque diventare l'obiettivo terapeutico per contrastare sovrappeso e obesità anche nell'uomo. Nello studio, per limitare la produzione di 2-AG, i topi erano stati ibridati con celle manipolate e questa procedura non potrebbe essere riprodotta negli esseri umani. Alle origini del fagiolo comune. La scoperta delle origini centroamericane del legume ha permesso anche di scoprire alcune caratteristiche che potranno incrementare la diversità genetica di questo alimento di base, migliorandone le rese e la capacità di resistere ai cambiamenti climatici. Il fagiolo comune, Phaseolus vulgaris, è la leguminosa più importante destinata al consumo umano e rappresenta una ricca fonte di proteine, vitamine, minerali e fibre, in particolare per le popolazioni più povere di Africa e America Latina. Per questo, lo studio della diversità genetica di questa pianta ha un valore particolare, che va oltre le curiosità. La ricostruzione del suo albero filogenetico e dei meccanismi all'origine della sua diversità è infatti fondamentale per la conservazione e l'uso efficiente del germoplasma esistente, cioè del corredo genetico delle diverse varietà coltivate, oltre che per lo sviluppo di nuove varietà vegetali migliorate. Attualmente il fagiolo selvatico ha un'ampia distribuzione che va dal Messico settentrionale fino all'Argentina settentrionale. All'interno di questa zona si possono distinguere due grandi aree ecogeografiche caratterizzate da due pool genici che mostrano caratteristiche specifiche che suggeriscono almeno due eventi di domesticazione indipendenti nei due emisferi. Alle origini del fagiolo comune. Finora, l'ipotesi più accreditata riguardo le origini del fagiolo comune indicava la provenienza ancestrale da una zona situata sulle pendici occidentali delle Ande, fra Perù ed Ecuador, da dove la pianta si sarebbe quindi diffusa verso nord per arrivare in Messico e verso sud. Da questa biforcazione avrebbero avuto origine i due distinti pool genici. L'ipotesi si basa sull'identificazione di una faseolina, la principale proteina di deposito del legume, come faseolina ancestrale, e sul presupposto che la filogenesi della specie si possa ricondurre alla filogenesi del gene che codifica per questa proteina ancestrale. Tuttavia, a volte i percorsi evolutivi si sono mostrati più complessi di quanto inizialmente supposto e non sempre le ipotesi basate su analoghi paralleli hanno retto ad analisi più accurate. Per questo il gruppo di ricerca diretto da Roberto Papa, ricercatore dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona, ha proceduto all'analisi della diversità nucleotidica relativa a 5 loci genici di un grande campione che rappresenta l'intera distribuzione geografica delle forme selvatiche di questa specie. E in effetti i risultati dello studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences indicano chiaramente un'origine centroamericana del fagiolo comune, con l'individuazione di ben 4 diversi pool genetici che hanno complessi rapporti con quelli selvatici delle Ande e del Perù-Ecuador. Di fatto, osservano i ricercatori, entrambi i pool genici provenienti dal Sud America hanno avuto origine da diversi eventi di migrazione delle popolazioni di fagiolo caratteristiche del Messico centrale. Dato che la maggiore diversità genetica si osserva nelle popolazioni di fagiolo selvatico centroamericano, lo studio indica quindi che è a esse che si dovrebbe fare riferimento nei programmi di sviluppo di nuove cultivar. Questo risultato, scrivono gli autori, è molto importante se si considera che attualmente la maggior parte delle varietà migliorate del fagiolo comune sono di origine andina. Inoltre, l'esplorazione di nuove diversità genetiche è fondamentale anche per andare incontro alla futura domanda di cultivar in grado di adattarsi al cambiamento climatico, oltre che di mantenere o di migliorare le rese. Dal bosone a quello di Higgs, i contributi del Tevatron. Grazie alle analisi dei dati raccolti con l'acceleratore del Fermilab, i due esperimenti indipendenti CDF e Zero hanno permesso di arrivare alla misurazione più precisa mai ottenuta della massa del bosone V, che a sua volta pone un limite alla massa del bosone di Higgs. Nuovi risultati a riguardo sono attesi per i prossimi giorni. Ci sono voluti ben 5 anni di lavoro, ma alla fine le due collaborazioni CDF e Zero del Fermilab di Chicago sono riuscite a produrre le più precise misure di sempre della massa del bosone V, 80.387/2 MeV/2 velocità della luce al quadrato e 80.375/23 MeV/2 rispettivamente. Combinate, le due stime indipendenti forniscono un valore di 80.387/17 MeV/2, che corrisponde a una precisione dello 0,002%, due volte migliore di quella precedente. Queste misurazioni mostrano i grandi contributi che il Tevatron ha fornito e continuerà a fornire grazie all'analisi dei dati che ha accumulato negli anni, ha spiegato Pier Oddone, direttore del Fermilab. La precisione ottenuta è senza precedenti e permette di produrre test rigorosi della teoria. Il risultato, presentato nel corso di una serie di seminari tenutisi presso il Fermilab dal fisico Ashutosh Kotwal della Duke University e da Jan Stark del Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie di Grenoble in Francia, è ritenuto importante perché rappresenta sia una limitazione indiretta per la massa del bosone di Higgs, sia un test rigoroso per il modello standard della fisica delle particelle. Come è noto, il bosone di Higgs è l'ultimo tassello ancora mancante, nonostante i successi parziali ottenuti recentemente presso il Large Hadron Collider, presso il CERN di Ginevra, a completamento del quadro di verifica sperimentale dell'impianto del modello standard, che descrive il comportamento dei mattoni elementari dell'universo e le loro interazioni. Per determinare la massa del bosone di Higgs vengono utilizzate due tecniche fra loro complementari. Da una parte la produzione diretta dei processi in cui dovrebbe comparire la particella, dall'altra la misurazione precisa di altre particelle e forze che potrebbero essere influenzate dall'esistenza dello stesso Higgs. La misurazione del bosone presso il Fermilab cade precisamente in questa seconda categoria. Insieme con la determinazione del quark top condotta sempre presso il Fermilab, essa restringe la massa del bosone di Higgs a meno di 152 GeV fratto 2 GeV fratto velocità della luce al quadrato, in accordo con i risultati diretti del LHC che indicano una massa inferiore a 127 GeV fratto 2. E dello stesso Tevatron di Chicago, che indicano una massa inferiore a 156 GeV fratto 2. Le nuove misurazioni sono state rese note a pochi giorni dall'annuale conferenza su Electroweak Interactions and Unified Theories, nota come Rencontres de Morion, in corso a La Tuile, in Val d'Aosta, alla quale è attesa la presentazione degli ultimi risultati della ricerca diretta del Higgs. È un periodo eccitante per tutti coloro che si occupano di analisi dei dati dei collisori di particelle, ha concluso Gregorio Bernardi, ricercatore presso il Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Énergies di Parigi e portavoce della collaborazione Zero. I prossimi mesi confermeranno se il modello standard è corretto o se vi sono altre particelle e altre forze da scoprire. Dal suicidio all'altruismo, la lezione dei batteri. I batteri hanno due differenti meccanismi di apoptosi, uno dei quali è stato osservato solo ora, ed è molto simile a quello degli organismi superiori. Questa scoperta può chiarire i primi passi dell'evoluzione dell'altruismo cellulare, in cui gruppi di cellule si sacrificano per la funzionalità di un organismo. Per la prima volta è stato descritto nei batteri un nuovo cammino di morte cellulare programmata simile all'apoptosi che si verifica negli organismi superiori e quindi denominata apoptotiche death. Questo nuovo cammino inoltre interagisce venendone inibito con un cammino già noto di morte cellulare programmata detto PCD, diverso da quello apoptotico, mediato dal cosiddetto sistema tossina-antitossina MAZEF. Questo sistema è costituito da una coppia di geni che codificano per due componenti, una tossina stabile e una antitossina instabile che interferisce con l'azione letale della tossina. Quando il batterio subisce un danno al patrimonio genetico o interferenze in qualche passaggio che porta all'espressione dell'antitossina o alla sua produzione, l'antitossina si degrada più velocemente di quanto venga prodotta e la tossina è libera di agire in modo letale. Lavorando con Escherichia Coli, Anna Engelberg-Kulka e colleghi della Hadassah Medical School della Hebrew University a Gerusalemme, che hanno firmato un articolo pubblicato sulla rivista online PLOS Biology, sono rimasti sorpresi nello scoprire che insieme a questo meccanismo il batterio aveva un ulteriore programma di suicidio completamente diverso, simile a quello delle cellule eucariotiche normalmente tenuto a freno dal buon funzionamento del sistema tossina-antitossina. In particolare, i ricercatori hanno scoperto che, mentre l'innesco del sistema MAZEF è dipendente dalla densità cellulare e assicura che, in caso di crisi e penuria di risorse ambientali, muoia un numero sufficiente di batteri per garantire ai sopravvissuti di rifornirsi in misura adeguata delle materie prime necessarie, il cammino ALD non dipende dalla densità e può servire da sistema sicurezza nel caso in cui il sistema MAZEF fallisca. Secondo gli autori, la scoperta può aiutare a capire i primi passi dell'evoluzione dell'altruismo cellulare, tema ancora controverso nell'ambito della biologia evolutiva. Negli organismi complessi, infatti, l'apoptosi non interviene solo in presenza di particolari danni alla cellula, ma ha un ruolo di primo piano nel normale sviluppo embrionale, permettendo, attraverso il sacrificio di cellule in eccesso, di scolpire le strutture biologiche dell'organismo in modo che siano perfettamente funzionali all'organismo. In una serie di futuri esperimenti, i ricercatori sperano di individuare i meccanismi molecolari che regolano l'ALD e di scoprire se questo sistema influenza effettivamente una risposta della popolazione cellulare in funzione di quello che è il bene per la comunità.